non credo che dobbiamo specificare qualcosa sugli autori, perché così, cioè, meno male tutti sappiamo che sono due compagni ancora ristretti. Ma a parte questo fatto che per loro è significativo, e speriamo magari che possano uscire, perché comunque io preferisco sempre qualcuno libero, con magari delle posizioni differenti, a qualcuno imprigionato con anche tutte le sue posizioni. Ma detto questo, io che ho il libro, l'ho, cioè in verità prima quando ho visto lui l'avevo letto più approfonditamente l'opuscolo che era uscito tre anni fa.
Comune 13.
Comunque è un libro piuttosto denso che nella fase in cui stiamo vivendo prende in considerazione tantissime cose che secondo me sicuramente non sarebbero esauribili in una serata, e quindi potremmo pensare, sempre se siete d'accordo, e poi quello che diranno anche chi ha lavorato per la realizzazione di questo libro verificherà se può essere una buona idea, cioè di andare anche a prendere qualche cosa dentro quei capitoli che sono contrassegnati da tante cose, no? Perché chiaramente keynesismo sì, keynesismo no, il problema della rendita fondiaria agricola, c'è anche tutto il problema di un'altra rendita che è quella invece della metropoli, che è quella parassitaria, il problema della guerra così definite, cioè quindi poi prenderemo in considerazione magari in questi tempi anche la questione dello Stato Islamico, anche quella è una guerra asimmetrica, però chiaramente questioni della fase, e capite che nel momento in cui già io ho fatto questo elenco che non è completo, cioè va bene, facciamo, stiamo qua e, e quando abbiamo finito probabilmente non ci siamo più. Quindi a questo punto forse varrebbe la pena, da parte poi da chi l'ha preso curato, intanto che ci dica tutto quello che vuole, ma soprattutto secondo lui quali sono quelle parti che assumono anche un'importanza che può essere, come dire, di aiuto in questa fase particolare che anche stiamo vivendo, no? Dove mi permetto di dire che chiaramente l'ipotesi Keynes ne devono inventare un'altra, perché questa si dimostra irrealizzabile oggi come oggi, dato tutto il quadro che vediamo. Poi lascio a Manolo di. Io l'ho vista un po' così la questione della serata, soprattutto se si vuole discutere.
Sì, sempre poi un po' difficile discutere, ovviamente gli argomenti sono tanti, quindi voglio dire, gli argomenti trattati nel libro sono tantissimi, discuterne presupporrebbe inevitabilmente il fatto di averlo letto, ma visto che difficilmente, soprattutto nel corso delle presentazioni, poi ci si confronta con persone che hanno letto il libro, intanto io proverò invece a descrivere un po' che cos'è questo libro scritto da Gianfranco Zoia e Franco Galloni, che si intitola Crisi, tendenza alla guerra e classe, come nasce e cosa contiene. Quindi in effetti il mio intervento cercherà poi anche di seguire proprio quello che dicevi un attimo fa, cioè dare degli elementi anche citando delle parti del libro che aiutino poi chi eventualmente è interessato a leggerlo a capire bene qual è anche, se vogliamo, l'intento poi di chi l'ha scritto. Tanto poi c'è anche Edoardo del Sicobas, il motivo per cui abbiamo pensato di invitare Edoardo alla presentazione di questo libro è molto semplice, in qualche modo si ricollega poi al cuore del libro stesso, ovvero il fatto che Edoardo segue da vicino, come dirigente del Sicobas, quanto sta accadendo all'interno delle lotte della logistica. E quindi se da un lato c'è già questo richiamo alla logistica che nel libro è presente con un capitolo dedicato interamente al riassetto logistico dell'area europea, dall'altro, Edo quindi ci può parlare tranquillamente di questo aspetto, in più, proprio secondo anche quello che è l'intento del libro, quando abbiamo pensato di chiamare Edo c'era proprio la volontà di far intervenire un compagno che in questo momento è molto vicino a delle lotte che concretamente si esprimono sul territorio e che hanno a che fare con lo scontro capitale classe determinato dalla crisi che stiamo vivendo. Quindi questo è un po', diciamo, il senso del mio intervento che farò. Il libro nasce, come diceva prima bene il compagno, da un documento che come Resistenze Metropolitane pubblicammo 2 anni fa, scritto sempre da Gianfranco Zoia, da uno degli autori, e che documento che noi, contributo che noi gli chiedemmo un po' da fuori per avere un suo punto di vista intorno ad alcune questioni che riguardavano la crisi. Questo è il documento centrale che si intitola Crisi, tendenza alla guerra e classe, e che appunto sviluppa, per quello che può sviluppare un documento di circa 15 cartelle, tutta una serie di elementi che riguardano la crisi in corso. All'epoca eravamo nel pieno delle primavere arabe, quindi tocca l'aspetto delle primavere arabe, tocca l'aspetto delle possibili risposte che il capitale può opporre alla crisi in atto, per questo si parla lungamente del keynesismo sociale e militare, tocca il problema dei modelli rivoluzionari, ma non tocca tutti questi punti, ma evidentemente ci ha fatto sorgere, a noi che eravamo fuori, i compagni di Resistenze Metropolitane, poi anche a tutti i compagni che in qualche modo hanno letto quel documento, nuove domande, e d'altronde quello non era un documento che tendeva a dare delle risposte, ma appunto piuttosto a suscitare nuove domande. E così è stato effettivamente, e di conseguenza nella nostra corrispondenza col compagno gli abbiamo chiesto di approfondire alcuni dei temi. Lui stesso, anche confrontandosi con altri compagni in galera, hanno sentito la necessità di approfondire alcuni di questi temi. Cosa che hanno fatto, e da qui è nato questo libro sostanzialmente. Quindi una nota metodologica, loro la inseriscono all'inizio del libro, spiega anche un po' come leggerlo. C'è questo documento che viene riproposto, ogni qualvolta all'interno del documento si toccano degli aspetti, che ne so, si cita il keynesismo sociale, si apre quella che è un'appendice, e andando a prendere l'appendice poi magari ci sono 15 pagine che spiegano il perché appunto il keynesismo, sia sociale o militare che sia, oggi non può più essere una risposta adottata dal capitale per cercare di risolvere i propri problemi. Quindi questo è il metodo di lettura, un documento di 15 pagine che origina delle maxi note che poi arrivano invece a far sì che questo libro di pagine ne abbia più di 200. La prima domanda che noi ci siamo posti quando abbiamo iniziato a lavorare poi a questo libro è stata ancora una volta se poteva servire a qualcosa, o se non era invece il solito libro dove qualunque compagno può trovare scritte cose molto giuste, ma poi che nessuno leggerà. Il dubbio c'è, ed è anche molto forte che poi alla fine, diciamo, si tratti di pagine che difficilmente verranno lette, ovviamente non dappertutto, anzi rappresenta uno dei problemi, come dire, politici, poi dirò qualcosa su questo aspetto. Oggi c'è anche una certa diffidenza, questo l'abbiamo rilevato, c'è una certa diffidenza verso ogni espressione, come dire, del lavoro intellettuale, laddove all'interno del movimento c'è stata un crescente allontanamento, diciamo, probabilmente da un lavoro puramente intellettuale, laddove si vedeva, diciamo, in un passaggio, diciamo, di questo tipo, un allontanamento dalle istanze, dalle esigenze più pratiche, diciamo, un rigetto scrivevamo anche col compagno in galera, che in qualche modo è il prodotto dei rapporti di produzione borghese, così come all'interno del sistema di produzione c'è una rigida divisione sociale del lavoro, per cui al lavoro intellettuale si contrappone il lavoro manuale e per cui la classe egemone detiene il lavoro intellettuale e invece quella degli schiavi il lavoro manuale, è evidente che anche all'interno di una certa sinistra nel corso dei decenni si è riproposta, ad esempio pensiamo a tutti i partiti comunisti dell'Europa occidentale, esattamente questa divisione, così come esisteva nei sistemi nei rapporti di produzione borghesi. Quindi il dubbio è più che legittimo, però va detto anche che in questo caso i due autori appartengono forse a un'organizzazione rivoluzionaria che meno di qualunque altra nella storia, diciamo, dei movimenti rivoluzionari ha adottato questa divisione sociale del lavoro al proprio interno, così come superarono nel corso della loro lotta gli aspetti che riguardavano ad esempio le questioni cosiddette di genere, tanto più superavano quelle che riguardavano appunto la divisione tra lavoro sociale e lavoro manuale, per cui un compagno che si occupava, diciamo, di fare finanziamento della propria organizzazione attraverso le rapine, al tempo stesso poi era in grado di analizzare la crisi del capitale nei minimi dettagli, anzi ne aveva una stretta necessità di farlo evidentemente, e quindi di dare un contributo anche di carattere teorico. A proposito di questo, gli autori già ci dicono qualcosa, e ovviamente lo fanno meglio di me. Loro, a proposito appunto di questa apparente dicotomia tra aspetto del lavoro intellettuale e del lavoro materiale, dicono: se è vero che una cattedrale gotica, a proposito della filosofia detta più in generale, è filosofia sotto forma di blocchi in pietra, in egual modo, o forse a maggior ragione, saranno filosofia una megalopoli, un F-35, un OGM o un impianto per l'estrazione dello shale gas. Così come saranno manifestazioni anche filosofiche le lotte di chi a tutto ciò si oppone. Se smettiamo per un attimo di associare la figura del filosofo a quello di un vecchio professore universitario, dobbiamo allora porci una nuova domanda. Chi è oggi il filosofo? Fa filosofia Petreus quando scrive il suo manuale di counterinsurgency? Fa filosofia Marchionne quando redige Progetto Italia? Fa filosofia a modo suo il Galeotto che scrive sul muro della cella massime sgrammaticate sul senso della vita? E nel nostro piccolo facciamo filosofia anche noi, nella misura in cui cerchiamo di esprimere una visione complessiva dell'esistente. Visione che è in antitesi assoluta con quella dominante del capitale, ma che tuttavia dalle contraddizioni di quest'ultima è stata prodotta. La logica dialettica in fondo non è che lo studio del rapporto esistente tra l'assoluto e il relativo, tra l'astratto e il concreto, tra il generale e il particolare. E ancora, trattiamo di un particolare processo storico non come storici, bensì da comunisti che lavorano nel presente e perciò hanno bisogno dell'analisi concreta della situazione concreta. Non si può parlare, ad esempio, dell'opposizione al tunnel della TAV in Val di Susa se non si parla della tecnologia che ha permesso l'alta velocità, del percorso giuridico che l'ha ratificata, delle logiche economiche specifiche che la rendono necessaria al capitale. Così come non si può parlare delle lotte nel settore logistico senza parlare dei cambiamenti indotti nei trasporti dall'introduzione del container e dei supporti informatici. Dunque, noi pensiamo, diciamo, anche per queste ragioni, diciamo così superficialmente adesso trattate, che questo sia un libro necessario. Ed una delle cose che ci ha colpito anche di recente scoprire, ad esempio, io ho recuperato queste 30 copie ieri, che in realtà nelle librerie è andato già subito in ristampa, perché evidentemente, pur avendo una tiratura limitata, è stato venduto, quindi diciamo che le copie della prima tiratura sono esaurite, visto che è entrato tranquillamente nel circuito ufficiale, diciamo, quindi nelle librerie è andato bene. negli ultimi mesi di lavori in qualche modo come questi ne sono già usciti anche altri, penso ad esempio a Fuori dal Capitale, scritto da Nicola De Maria, piuttosto che da Dove sono i nostri, un lavoro fatto dai compagni del collettivo di Clash City Workers. E sono lavori che come questi hanno un po' il pregio di riuscire a recuperare lo strumento dell'inchiesta, diciamo, approfondita, che cerchi di sviscerare un problema secondo gli strumenti della dialettica, secondo gli strumenti del marxismo, ma nel quale, appunto, come dicevo anche prima, non si troveranno risposte alle grandi domande che attanagliano la sinistra rivoluzionaria oggi e sul perché, diciamo, siamo in una condizione tutto sommato ancora di marginalità, pur essendo in presenza di un attacco furibondo da parte del potere. Si trovano semmai nella stessa filosofia del primo documento che venne scritto da Gianfranco Zoia, semmai delle analisi che cercano di stimolare ulteriori domande, e quindi uno sviluppo ulteriore attraverso sempre lo strumento dell'inchiesta, dei temi che hanno a che fare strettamente con la crisi che stiamo attraversando. Non è quindi un linguaggio involuto particolarmente, l'abbiamo visto anche un attimo fa, ma poi cercherò di leggere altri passaggi del libro, un classico documentone teorico scritto, diciamo, secondo un linguaggio da fine anni 70 o da primi anni 80. È una lettura, diciamo, non perché voglio fare adesso il venditore di questo libro, è una lettura estremamente scorrevole e pensata anche per quei compagni che magari su quegli specifici argomenti non hanno una conoscenza approfondita. Dicevo delle appendici che si sviluppano all'interno. Una è quella del keynesismo sociale, e quindi loro cercano, attraverso un raffronto tra la crisi del 29 e quella che stiamo vivendo oggi, cercano di capire o di analizzare le due specifiche situazioni e capire se il keynesismo possa essere ancora o meno una risposta efficace alla crisi che il capitale sta vivendo, e soprattutto che stiamo vivendo noi. Al di là che un compagno di Genova mi ha scritto recentemente che discutendo a proposito del problema del keynesismo, il suo interlocutore, che era un altro compagno, gli ha chiesto: sì, va bene, ma chi è Keynes? No? Quindi non sapeva si partiva da quella cosa lì. Quindi ecco, questa appendice entra nello specifico e spiega bene quale può essere una delle tentazioni, diciamo, di certa socialdemocrazia europea. Loro fanno un raffronto che è molto bello e che sintetizza bene le differenze tra la crisi del 29 e quella che stanno vivendo oggi, che sta vivendo oggi il capitale, e quindi quali sono i motivi per cui le due soluzioni non sono riproponibili. Scrivono: queste le caratteristiche salienti, ovviamente, del capitalismo del 29. 1. Si era già nel pieno della fase imperialista. 2. I capitali erano a base monopolistica nazionale. 3. Le forze produttive avevano la loro forma più avanzata nel sistema lavorativo conosciuto come fordismo. 4. La crisi aveva colpito l'intero sistema mondiale, ma i paesi capitalisti che si erano battuti nella prima guerra mondiale, più il Giappone, non avevano neppure alla vista una qualche potenza economica che si sognasse di detronizzarli e sostituirli nella loro funzione imperialista. Si trattava solo di stabilire quale tra i banditi di questa banda sarebbe diventato il boss. 5. L'unico antagonista esistente, sempre all'epoca del 29, era la neonata URSS, che però si poneva su un altro piano, cioè non capeggiare la banda, ma sgominarla. 6. Infine, a causa della vittoria dell'ottobre 17, il proletariato, benché sconfitto del resto d'Europa dalla controrivoluzione fascista, rimaneva un pericoloso convitato di pietra da trattare con una certa cautela. Queste le caratteristiche del 29, contrapposte a quelle della crisi attuale. 1. Siamo ancora in piena fase imperialista. 2. I capitali sono a base monopolistica, ma multinazionale. 3. Le forze produttive non hanno più il fordismo, ma il just in time come forma più avanzata dei loro rapporti. 4. La crisi ha colpito l'intero sistema capitalistico, ma la banda iniziale del 29 si è allargata con altri banditi che aspirano a diventare i nuovi boss. L'internità oggettiva dei BRICS al sistema imperialista mondiale e le loro caratteristiche di forza economica, militare, demografica e di estensione territoriale stanno lì a dimostrare questa possibilità. 5. Non ci sono realtà statali equivalenti all'URSS dei primordi che si prefiggevano l'obiettivo di eliminare la banda capitalista. 6. A proposito del proletariato, esso proviene da una lunga serie di arretramenti e subisce da oltre 30 anni un abbassamento del suo tenore di vita, processo che ha subito una nuova brusca accelerazione negli ultimi 5 anni. Cito questo, poi all'interno si sviluppano anche tante altre questioni che riguardano il problema del keynesismo militare, ad esempio. Parla del pareggio di bilancio, della sua funzione, come dire, strategica, in un'altra appendice parla del pareggio di bilancio, della sua funzione strategica all'interno dei progetti attuali, diciamo, del capitale finanziario, e per questo ad esempio il fatto che sia stato inserito nelle costituzioni dei paesi occidentali. Tratta la questione della rendita fondiaria, analizzata attraverso le rivoluzioni verdi delle grandi multinazionali della chimica, e in particolare si concentra sul caso della Monsanto, spiegando bene l'origine degli OGM e soprattutto la gestione che essi fanno dei brevetti legati agli OGM e che diventano poi gli strumenti ovviamente per l'appropriazione, che qui si concentra non solo sulla rendita fondiaria ma anche ad esempio sulla rendita mineraria, sulla rendita dell'acqua, su quella delle materie prime intese ad esempio come legname, a parte gli idrocarburi, e come questo meccanismo poi origini un altro fenomeno attuale che viene trattato anch'esso in un'altra appendice, che è il processo poi di formazione di questo nuovo proletariato internazionale attraverso l'espropriazione di masse di diseredati, poi ad esempio nelle zone povere del mondo, pensiamo o in via di sviluppo come il Brasile, l'India, certe regioni dell'Africa, masse di diseredati tendono a riempire poi queste bidonville che diventano all'interno delle megalopoli, che diventano come dire, la palestra di questo nuovo proletariato internazionale, che in qualche modo si distingue da quelli con cui abbiamo avuto a che fare nei decenni precedenti, che è un prodotto diretto anche della forma imperialista delle multinazionali. Parla delle rivoluzioni arabe, e ne tratta perché appunto avevano soprattutto nel pieno, diciamo, del loro sviluppo, avevano sollevato parecchio dibattito anche all'interno del movimento. A questo proposito, ad esempio, gli autori scrivono una cosa che secondo me è interessante e che, come dire, dà un po' il senso del tipo di atteggiamento che loro hanno nell'affrontare argomenti di questo tipo, che a volte nascondono spesso anche nei dibattiti tra compagni una contrapposizione che diventa immediatamente ideologica, mentre loro cercano, come dire, di analizzarla con un certo distacco, che però aiuta anche forse a comprendere le sfaccettature di esperienze come queste. Gli attuali 700 scioperi al mese in Egitto, l'esperienza di auto-organizzazione a Port Said, le recenti evoluzioni in Turchia, il perturare della tensione al cambiamento radicale in tutti i paesi coinvolti indicano chiaramente come la faccenda non possa considerarsi chiusa. Scrivono queste cose ovviamente qualche tempo fa, qualche mese fa, di conseguenza poi ci sono stati ulteriori sviluppi. L'attacco all'ambasciata USA di Bengasi ricorda invece ai surfisti di tutto il mondo che la differenza tra cavalcare l'onda ed esserne travolta è questione di un attimo. Ogni sfida comporta un'opportunità e un pericolo, ma non tutti i pericoli comportano necessariamente un'opportunità. Un assetto di potere stabilizzato è, per la rivoluzione, la peggiore delle minacce, mentre questo tipo di situazioni, le rivoluzioni arabe, aprono un ventaglio di opzioni che non necessariamente devono avere sbocco rivoluzionario, ma che lo contemplano come possibile. Inoltre, quando salta il coperchio della pentola di una società economicamente massacrata e culturalmente oppressiva, poi diventa difficile rimetterlo a posto, perfino per chi ha la fabbrica dei coperchi. Pensiamo in particolare ai giovani e alle donne di Piazza Tahrir, come di Piazza Taksim, e all'effimera libertà che si assaggia sulle barricate. Pensiamo infine anche alle ricadute positive che le primavere arabe hanno avuto sulle lotte del proletariato immigrato anche qui in Italia. Poi, come dicevo prima, parla anche del riassetto logistico dell'area europea, fa una lunga disamina dei progetti che l'Unione Europea da almeno 10 anni a questa parte ha messo in pista rispetto appunto a un riassetto complessivo delle linee aeree, delle linee ferroviarie, delle linee viarie, delle linee marittime, stanziando una quantità di miliardi che farebbero quasi pensare che in realtà in Italia o comunque in Europa tutta questa crisi non vi sia, perché la quantità di miliardi che sono stati messi a disposizione di questi interventi nel campo della logistica è davvero sproporzionata rispetto a tutte le altre, tutti gli altri interventi dell'Unione Europea. Qui abbiamo Edo, quindi lascerò poi a lui la parola, al di là che ovviamente non deve necessariamente concentrarsi su questo aspetto. Dico solo cosa dicono gli autori dell'esperienza del SICOBAS, visto che al di là di quello che viene scritto del libro, un po' dentro diversi compagni, questo lo riporto come informazione, come dire, anche per esprimere la posizione di chi attualmente sta in galera, guardano con estremo interesse quello che sta accadendo all'interno del SICOBAS e hanno, come dire, salutato con favore il fatto che per la prima volta una ricomposizione di classe avvenisse veramente, veramente dalla base, come è avvenuto con questa esperienza. Per quello che ne possiamo capire noi da qui, il sindacato SICOBAS vi ha svolto un importante ruolo. Si riferisce alle lotte della logistica, riuscendo nella difficile arte di svolgere lavoro sindacale senza fare del sindacalismo, laddove ogni spazio di contrattazione è reso impraticabile non già dalla protervia della controparte, ma dalla dinamica oggettiva dello sviluppo del modo di produzione, e del sindacalismo è rimasta solo la funzione di contenimento delle spinte rivoluzionarie della classe, la necessità del salto dalla rivendicazione salariale alla lotta politica si pone nell'oggettività delle cose prima ancora che nelle coscienze dei compagni. Infine c'è un'ultima parte, piuttosto lunga, anzi molto lunga, dedicata alla questione dei modelli rivoluzionari, dove gli autori cercano di analizzare da un lato i modelli controrivoluzionari e dall'altro invece i modelli rivoluzionari. Per quanto riguarda il primo aspetto, quello dei modelli controrivoluzionari, gli autori analizzano per filo e per segno il manuale redatto dal generale della NATO, David Petraeus, il quale ha scritto un importante, molto importante manuale di controinsorgenza, counterinsurgency, ovvero un manuale che cerca, come dire, di entrare nelle meccaniche e nelle dinamiche sociali e politiche che caratterizzano le lotte, diciamo, popolari, delle masse popolari organizzate da partiti comunisti in giro per il mondo. È interessante il manuale di Petraeus perché ne vengono riprodotti ampi stralci, perché fa vedere il modo in cui ragionano i borghesi, il modo in cui ragionano i generali, i dirigenti, diciamo, della borghesia, quando si trovano ad affrontare, diciamo, uno scontro anche di natura militare. Dico anche perché appunto analizzano molto bene come affrontare questo scontro quando a parlare non devono necessariamente essere le armi, e quindi il tipo di atteggiamento da avere nei confronti della popolazione civile, fino al tipo di atteggiamento da avere con i prigionieri, il tipo di comunicazione da adottare, che gioca sempre sul filo del bastone della carota, lo spiega molto bene Petraeus, e quindi è il tentativo in gran parte irrealizzabile secondo me e secondo gli stessi autori, che però ad esempio un generale della NATO così importante come Petraeus analizza in un documento e dà a sottoporre agli ufficiali del proprio esercito. Dall'altro i compagni poi affrontano invece un tema che è quantomeno altrettanto importante per quanto ci riguarda, che è quello dei modelli rivoluzionari invece per noi, per chi si trova quindi a combattere contro il capitalismo e contro ogni sua espressione. Affrontano il tema cercando di di dimostrare una tesi, ovvero partono con una disamina piuttosto approfondita di alcune esperienze oggi in campo, che vanno dalle lotte dei comunisti indiani fino alle lotte sudamericane, incluso quelle dei Semterra ed altre esperienze di resistenza, e poi cercano di fare una disamina di ciò che è successo nel corso dei decenni, nel corso di questi ultimi 150 anni, in ognuna di queste rivoluzioni, in ognuna di queste esperienze rivoluzionarie che, al di là della vittoria finale o della sconfitta, avevano vinto dal punto di vista, diciamo, dell'insegnamento che quantomeno lasciavano, anche laddove magari non avevano immediatamente vinto, che lasciavano però alle generazioni future. E quindi parla della Comune di Parigi, parla della rivoluzione bolscevica, parla di Mao, e poi parla delle lotte di liberazione anticoloniale, e poi tratta l'esperienza della rivoluzione cubana, per arrivare poi più vicino a noi, parla dell'esperienza della RAF, parla dell'esperienza delle Brigate Rosse, e appunto poi arriva a trattare invece le organizzazioni prevalentemente che praticano la lotta armata in altre zone del mondo in questo momento. Tutto per dire una cosa che poi leggerò, perché loro la dicono molto bene, è ovvero che ognuna di queste esperienze che si è sviluppata nel corso dei secoli, queste esperienze rivoluzionarie che hanno costruito la storia del movimento rivoluzionario, del movimento comunista mondiale, è sempre a ogni turno, a ogni giro, era sempre per, nella misura in cui recuperava alcuni aspetti dell'esperienza rivoluzionaria che l'aveva preceduta, ma anche contro nel tempo stesso, e cioè cercava di superarne i limiti proprio in un atteggiamento non dogmatico, non ortodosso nei confronti, diciamo, della questione rivoluzionaria e dei modelli che si devono adottare in situazioni storiche determinate, che nella quale appunto non trovi spazio nessuna opzione ortodossa che sembra immutabile nel tempo. Loro questa cosa la dicono molto bene, chiedo ancora veramente poca vostra pazienza, poi lascio la parola, ma vorrei riprenderla questa cosa qui. Loro dicono: la difficile arte di elaborare un modello rivoluzionario adeguato ai tempi, senza rimanere prigionieri degli schemi, parte dalla comprensione di questa dialettica tra universalità e particolarità. Non sappiamo come le esperienze rivoluzionarie di cui abbiamo parlato affronteranno il problema, ma sappiamo che lo dovranno affrontare. Dopo aver posto tante domande, non saremmo così ingenui da provare a dare delle risposte che solo la prassi collettiva può fornire. Nell'iconografia di un marxismo stantio, Marx, Engels, Lenin, Mao vengono dipinti come l'immagine stessa dell'ortodossia a cui i rivoluzionari si dovrebbero attenere, dimenticando che ognuno di loro fu trattato da eretico dagli ortodossi del suo tempo. Devono questa patente di ortodossia postuma probabilmente al fatto di aver conseguito quelle poche vittorie temporanee nella sfilza interminabile di sconfitte che è la storia del proletariato. Ma il concetto "chi vince ha sempre ragione" sa più di pragmatismo che di materialismo dialettico. L'ortodossia nel marxismo concerne unicamente il metodo. Tutto il resto deve essere reinventato ogni volta e ogni volta verificato nella prassi. Marx e Engels dovettero battagliare contro l'approccio moralistico dei rivoluzionari loro contemporanei. Lenin e i suoi compagni dovettero fare la rivoluzione non solo secondo Marx, ma anche contro Marx, o perlomeno contro ciò che veniva comunemente ritenuto essere il marxismo. Così Mao dovette farla non solo secondo Marx e Lenin, ma anche contro entrambi. Così la nostra generazione agli inizi degli anni 70, secondo e contro tutti loro. Così i rivoluzionari di un futuro, speriamo già presente, secondo e contro ogni predecessore. In questa dialettica tra continuità e rottura vive la rivoluzione. mentre nell'adesione acritica a qualunque modello, fosse pure il più rivoluzionario della storia, allinea il dogmatismo. Nella misura in cui ogni rivoluzione è megiste metabolè, trasformazione e capovolgimento complessivi, essa indica anche il ribaltamento dei paradigmi rivoluzionari fino a ora ritenuti validi. Dico un'ultima cosa relativo al libro e che riguarda gli autori, forse sarebbe meglio dire il tipo di libro scritto da questo tipo di autori. Come sappiamo, i libri scritti dai militanti di quella organizzazione rivoluzionaria ne sono usciti in quantità industriale, diciamo, negli scorsi decenni. La caratteristica che li accomuna più o meno tutti è che essi sono rivolti al passato, trattano sempre di qualche cosa che è avvenuto nel passato. Hanno cioè la pretesa o la volontà, nella migliore delle ipotesi, di rileggere un'esperienza storica e rivoluzionaria per giustificarla con gli occhi di oggi. Nella peggiore delle ipotesi, svendere quella stessa storia per interesse personale o per falso pentimento, determinato solo dal desiderio di uscire dal carcere, dalle maglie della repressione, che detto per inciso non ci sarebbe nulla di particolarmente nemmeno strano, fatto salvo che poi uno esce e si mette a scriverci dei libri pure sotto. La cifra di tutti questi lavori, nessuno escluso, è una premessa o una condizione politica da parte di questi autori. O cioè quella di trattare questa esperienza come irripetibile, non tanto e non solo nella forma in cui si è manifestata negli anni 70, ma come strategia complessiva di resistenza e offesa della classe contro i padroni. Possono esserci sfumature anche significative nelle singole posizioni, ma tutte giungono alla stessa conclusione, pur quando da direzioni diverse. Anche nel caso di questo libro, le pagine che ho letto poco fa e che lo chiudono, confermano quello che sto dicendo. Agli autori non sfugge il profondo mutamento del panorama sociale e politico rispetto a quello in cui combatterono e perdettero la loro battaglia. Esprimono bene questo passaggio parlando di lotte rivoluzionarie che avvengono sempre secondo e contro le lotte che le hanno precedute. È chiaro che sia Franco Galloni che Gianfranco, che a Gianfranco Zoia, se non piace a loro ogni forma di autocommiserazione, tantomeno li convincono le autocommemorazioni, quindi loro sono consapevoli del mutamento della realtà che c'è stata. Spesso si dice dei compagni in galera, in particolare di quelli che a noi non usciranno, in particolare Franco Galloni, che hanno uno scarso collegamento alla realtà. A me personalmente non sembra, diciamo, la lettura di questo libro, tra l'altro, me lo conferma. L'importanza di questo libro sta proprio in questo, è rivolto invece al futuro, a differenza di tutti gli altri libri scritti dai compagni che stanno in galera, che sono usciti dalla galera e da quell'esperienza. Indaga il futuro senza entrare, come un elefante in una cristalleria, nel dibattito con soluzioni preconfezionate. Cerca invece di suscitare riflessioni, dubbi, nuove domande alla ricerca di una strada che consenta la nascita, lo sviluppo di nuove esperienze rivoluzionarie. E forse anche proprio per questo che gli autori di questo libro, a differenza di tanti altri, si trovano ancora in galera in questo momento. Ho finito. Scusate se mi sono dilungato, ma a questo punto
no, chiunque vuole chiedere qualcosa.
Beh, intanto c'è Edo e
dire qualcosa.
Io brevemente, ma quando Manolo ci ha proposto, insomma, di partecipare alla presentazione, io in realtà avevo già letto alcune degli appendici che sempre tramite Manolo mi erano pervenute, che riguardano appunto quello sulla questione della logistica, della rivoluzione che sta avvenendo con la questione logistica. Poi vabbè, ci siamo visti e leggendo il libro quasi completamente, perché non l'ho terminato, però diciamo era nostro interesse intervenire appunto non sullo specifico diciamo, ma sulla, un po' sulla, sulla riflessione che i compagni fanno, perché partendo da quel documento che fecero, no? Che è sintetizzato diciamo, in questo titolo Crisi, tendenza alla guerra e classe, è un po' diciamo, una discussione sulla fase che stiamo attraversando, no? Cercando anche di andare a fare degli approfondimenti e una riattualizzazione di diciamo, un'analisi che è già stata fatta, però ovviamente, come dice Manolo, nella trasformazione della, dell'oggettività, della materialità delle cose c'è sempre la necessità di capire, di approfondire. Non fosse soltanto il fatto che, diciamo così, quando uno si trova, come dicono i stessi compagni, no? Cioè, noi siamo a piedi, qualcun altro è a cavallo, partiamo da una situazione chiaramente di svantaggio, però diciamo se ci poniamo nei termini di contrapposizione, di lotta, eccetera, non possiamo fare soltanto una lotta del quotidiano, ossia non possiamo soltanto affrontare il problema perché ce l'abbiamo addosso. Dobbiamo anche cercare di metterci, di fare laddove c'è una lotta, una resistenza, di passare diciamo su una posizione anche offensiva, anche se strategicamente non siamo all'altezza, come dire, di affrontare il nemico. Cioè rimaniamo a piedi, lui a cavallo, sarà un po' difficile sconfiggerlo in questa istanza, però ovviamente la politica è un rapporto di forza, i rapporti di forza si costruiscono, maturano, mutano nel tempo. E diciamo l'approfondimento chiaramente, come dire, è un po' a 360 gradi, come si diceva, perché io dicevo prima a Manolo, magari, come dire, un libro costruito, questo è un libro costruito su un documento, quindi ci vuole anche diciamo, come dire, la concentrazione e la pazienza appunto di andare a leggersi quelle appendici per ricavarle sulla riflessione più di carattere generale. Però diciamo da come è costruita io ho trovato anche, come dire, una cosa che a me particolarmente ha fatto piacere, nel senso, come registrava giustamente Manolo, i compagni non è che parlano come soltanto di quello che è stato, si propongono una riflessione che è costruttiva e dinamica, pensando, come dire, a quello che sarà anche il domani e come affrontare il domani cercando di costruire l'oggi. Ovviamente sono compagni che lo fanno da una condizione di segregazione e di carcerizzazione, e però diciamo lo ritengo un contributo valido e quindi, come dire, dinamico, proprio perché, come dire, siamo in una fase che appunto secondo me il titolo la sintetizza perfettamente, per cui c'è la necessità di andare a ricostruire, a rafforzare un percorso appunto per cercare di rompere una situazione diciamo di difficoltà e costruire nuovi rapporti di forza con il nemico. E io diciamo leggendolo, diciamo così, facendo un paragone forse un po' non esatto, però nel senso mi sembrava appunto uno sforzo diciamo considerevole, buono, di andare un po' a riattualizzare quello che fu diciamo una pietra miliare, anche se scritta in forma di saggio popolare, del pensiero marxista-leninista, nel senso quando Lenin scrisse il capitalismo fase suprema dell'imperialismo, analizza molti degli aspetti che sono contenuti in questo libro. I compagni, per esempio, nel paragone che facevi tu, si sforzano appunto di distinguere la crisi del 29 rispetto a quella di oggi, no? Però diciamo, come dire, la comprensione di queste differenze dà anche quegli strumenti basilari, quegli strumenti diciamo fondamentali per cercare di capire anche, come dire, quali sono quelle tendenze e le proiezioni. Quando analizzano anche queste e i movimenti anche di resistenza che si formano intorno a queste progettualità, per esempio parlando più o meno specifico a livello nazionale, quando parlano del discorso della TAV, no? Loro dicono la TAV e tutto quello che c'è dietro alla rivoluzione diciamo logistica, quindi anche alle vie di comunicazione, no? Rispetto ai trasporti, l'energia, anche diciamo la questione più legata all'informatizzazione, è difficile, come dire, che ostacolare questi processi, è impossibile che, come dire, si possano fermare questi processi, ma laddove questi entrano in conflitto con una condizione di classe, quindi si scontrano con un settore della classe, si scontrano con un intero territorio, emergono appunto le contraddizioni tra capitale e lavoro salariato da una parte, ma tra borghesia e proletariato, è giusto anche combattere quella battaglia pur sapendo che magari con, diciamo, la comprensione di quelle che sono le tendenze, probabilmente, come dire, non la spunteremo, no? Però da quella cosa che si semina sicuramente, come dire, nascerà un frutto più avanti. Quindi dico il discorso della TAV, perché ovviamente quando il capitolo affronta le vie, diciamo, lo sviluppo, no? Quello è, diciamo, lo fa vedere appunto come una tendenza, un elemento strategico dello sviluppo del capitale, perché partendo da un'analisi economica, diciamo così, dello sviluppo del capitale e individuando, come dicono loro, no? La necessità oggi per il capitale, che è in questa condizione di crisi, di velocizzare il ciclo di rotazione. Quindi questo è possibile soltanto attraverso il fatto che tutto viene accelerato. Allora capisci bene che quei progetti sono strategici e quindi non li fermi né col Siccobas né con il movimento cioè non li fermi, però, diciamo, è possibile inserire, è possibile contrastare dei processi che chiaramente, come dire, le evoluzioni sono legate poi allo sviluppo anche delle contraddizioni del capitale. Faccio soltanto alcuni esempi, nel senso che anche rispetto alla TAV, no, all'alta velocità eccetera, non è che il problema si è sviluppato soltanto in Italia, il problema si è sviluppato in altri paesi e quindi, come dire, da anche da alcune lotte esemplari, semplificative, nascono a volte delle situazioni che uno, quando le inizia a sostenere o a praticare, neanche se le immagina. Nascono dei collegamenti a livello internazionale, nascono anche dei legami anche tra dei movimenti di lotta che sviluppano, diciamo, una condizione più favorevole a costruire dei rapporti che prima neanche si pensava a usare. Nello specifico, parlando appunto, perché questo era soprattutto l'invito che ci avete fatto Manolo, parlando, diciamo, anche rispetto a quando si parla più dell'esperienza in Italia, della questione della logistica / immigrazione, perché, diciamo così, l'esperienza nel piccolo, diciamo così, che oggi vive il sindacato intercategoriale Clobas, soprattutto legato all'aspetto della logistica e all'organizzazione degli operai che lavorano in questo ambiente, e diciamo così c'è una forte connotazione sociale, diciamo, di questi operai che hanno sviluppato questo movimento, che sono per la maggior parte immigrati, non solo più immigrati ma per la buona parte sono immigrati, e quindi, come dire, anche dei processi di ricomposizione che, diciamo così, magari qualche anno fa qualcuno aveva capito, come dire, che c'era, che aveva capito, insomma, che diciamo quello che viene definito l'immigrato non è qualcosa di distante, è un, come dire, fa parte del soggetto di classe, fa parte ormai, soprattutto anche nei paesi dove, come dire, l'immigrazione è di vecchia data, fa parte proprio della composizione sociale del proletariato autoctono locale. Quindi, diciamo, il fatto che si sviluppano questi legami non soltanto partendo da, come dire, delle battaglie giuste e sacrosante che possono essere le leggi razziste, che possono essere i centri di detenzione e quant'altro, ma partendo dalla condizione di classe dell'operaio, ha dato modo e possibilità di fare un'esperienza che prima non si era fatta, con tutti, come dire, diciamo le novità e le riflessioni del caso. E volevo aggiungere anche un'altra cosa, nel senso che ovviamente il libro, come dire, secondo me si sviluppa, anche se fatto così in appendici, però si sviluppa all'interno di una riflessione, dicevo, a 360 gradi, perché, diciamo, ci sono riflessioni di carattere filosofico, riflessioni riguardanti il discorso economico, la nuova composizione sociale, le caratteristiche della crisi, appunto i modelli rivoluzionari e diciamo le tendenze controrivoluzionarie, e nello sfondo appunto la guerra, perché poi sostanzialmente diciamo così la tendenza che stiamo vivendo e che si vivrà diciamo in questa fase è comunque un'accentuazione dello scontro, è uno scontro che chiaramente si sta generalizzando in diciamo in dimensioni eccezionali, perché diciamo così qua parla anche da un punto di vista di strategico di quello che potrebbe essere il possibile scenario di un conflitto tra le superpotenze, anche quelle emergenti, quindi anche una riflessione su quello che è tutto il ricollocamento anche del dispositivo militare e non solo repressivo, militare in generale, contro quelli che sono oggi diciamo quei poli che sono i potenziali competitori appunto del progetto logistico oggi, quindi tutta la ricollocazione anche dell'apparato militare nordamericano e anche NATO verso i contendenti dalla Cina alla Russia eccetera, quindi diciamo ripuntualizza diciamo quello che è stato dalla caduta di Berlino, dalla caduta del muro di Berlino ad oggi anche la trasformazione che c'è stata a livello internazionale. E tornando diciamo un po' un attimino al punto, è chiaro che io ho detto i primi capitoli che ho letto sono quelli sulla trasformazione della logistica, è un approfondimento per chi ci lavora tra virgolette molto valido, tant'è che noi diciamo quelle fotocopie che poi ci sono state passate le abbiamo anche utilizzate nel nostro lavoro nel piccolo, nel senso che ovviamente non è materiale di divulgazione di massa, però noi anche nel corso della nostra storia alcuni compagni poi li avete conosciuti, ma anche Maria Elena ci ha fatto dei lavori eccetera, non è che diciamo in questa diciamo così ricomposizione operaia anche di, perché nella media è quella magari di gente anche non alfabetizzata che non c'ha diciamo un grosso spessore eccetera, ma troviamo anche soggetti, compagni di lotta che hanno delle lauree, hanno delle comprensioni, e quindi questo materiale noi laddove c'è stata la possibilità l'abbiamo anche utilizzato per diciamo un lavoro anche di formazione dello sviluppo, perché lo sviluppo della coscienza, come dicono i compagni stessi, non è che parte da qualcosa di preordinato. Prassi, teoria, prassi presuppone appunto uno sviluppo del movimento e della materia che diciamo, questo settore di operai nel loro piccolo, no, hanno imparato delle questioni che hanno un carattere filosofico, che hanno un carattere pratico, che hanno un carattere politico. E muovendo i primi passi sono quelli appunto di aver capito il valore dell'unità, di aver capito il valore dell'unità espresso attraverso la lotta, quindi la ricomposizione di questo piccolo movimento che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé, e come dire il fatto che i compagni ne parlino, come dire, è anche quello una cartina tornasole che forse quello che si sta facendo ha un valore, chiaramente non ha un valore strategico, ma un valore perché il fatto che in una situazione di crisi come questa, come dire, dove la tendenza dopo 30 anni di massacro sociale, perché la pace sociale ha portato chiaramente, come dire, a un abbassamento della guardia, a un abbassamento della coscienza politica e sociale, a un abbassamento anche di tutti gli strumenti di difesa, perché sostanzialmente oggi se guardiamo nella generalità delle lotte operaie, dove c'è un processo in corso che è quello che descrivono i compagni, perché non è che la classe operaia sta sparendo, la classe operaia, come dire, si muove insieme a quelli che sono i processi del capitale, perché nella misura in cui un metalmeccanico in questo paese costa 38 euro l'ora tutto sommato e in Romania ne costa 10, al capitale conviene andare in Romania e quindi delocalizzare, e quindi, come dire, il vuoto che c'è qui viene riempito altrove, e altrove, come dire, soprattutto sui paesi emergenti, non è il caso proprio della Romania, però sui paesi diciamo dove non c'è uno sviluppo della classe operaia magari come in paesi occidentali, però non possiamo lì pensare che, come dire, il processo sarà lo stesso di quello che è stato qui. Anche la velocità di questi processi oggi, come dire, è molto più accentuata rispetto al passato, perché così come il capitale è mobile, come dire, la sua velocità è molto accentuata, anche i processi di formazione della coscienza oggi sono molto accentuati. Però diciamo, laddove c'è stato il massacro appunto dell'organizzazione della coscienza collettiva eccetera, come c'è in questo paese, quindi mediamente quello che si assiste è una battaglia del minor danno, è una, come dire, una lotta per il minor danno, è una lotta per accedere a, come dire, agli ammortizzatori sociali, è una lotta per cercare, come dire, di fare meno morti possibili sulla strada, nel senso di avere meno licenziati, eccetera. Non c'è, poche lotte si mostrano come, anche se nella difesa, mostrano un carattere offensivo. Nel piccolo, diciamo, questo movimento che si è sviluppato intorno ai lavoratori appunto della logistica, che in gran parte sono immigrati, è esaltato, diciamo, si è esaltato questo, diciamo, questa caratteristica che, diciamo, nella battaglia, anche spesso che è stata difensiva, si è mostrato anche un carattere offensivo, andando anche a raggiungere dei risultati sul piano politico / sindacale, anche se non c'è nessuna, come dire, pretesa o nessuna, come dire, nessuna idea da parte anche del sindacato che, come dire, si possa arrivare, come dire, a ottenere dei risultati su questo piano andandoli a generalizzare, perché nella misura in cui i processi del capitale sono questi, no? Non è che anche, diciamo, puoi raggiungere risultati anche sul piano sindacale o economici in maniera generalizzata. È infatti una questione che ha riguardato nello specifico questo settore, perché è un settore comunque in espansione rispetto ad altri, e è un settore dove, come dire, l'Italia e altri paesi europei hanno puntato molto. È un settore che, in base ai programmi, ai progetti del capitale, comunque sia, quelli, quando si parla di investimenti di quel tipo, anche se poi hanno dovuto ridimensionarli, però le proiezioni sono quelli, no? E si giocano interessi forti. Quindi, diciamo, sul piano anche della battaglia politico-sindacale, diciamo, questa piccola esperienza sta dando un contributo, se vogliamo, in altri termini, ma come gli stessi compagni stanno ponendo, da partire dalla loro condizione, un contributo di altro tipo. È chiaro, e concludo, che a noi ha fatto, cioè, sicuramente piacere essere presenti qui, perché, come dice, come ha detto Manolo, purtroppo la galera segna, no? Nel senso che resistere in una situazione di segregazione non è mai facile, quindi è chiaro che anche e soprattutto chi ha vissuto esperienze passate, no? E tanti magari hanno ceduto, no? Però è pur vero, senza nessuna giustificazione, che la capacità anche di resistenza dei compagni che vengono colpiti è legato molto a quello che c'è fuori, nel senso che più il movimento di classe, più il movimento rivoluzionario è forte fuori, più la capacità dei compagni di tenere dentro è maggiormente alta. Quindi, se uno deve, ovviamente, come dire, fare le pulci del caso, però ovviamente qua, quando parliamo di una situazione di quel tipo, bisogna necessariamente parlare di noi stessi, perché gran parte anche di queste responsabilità sono soprattutto di chi se le può assumere, perché quando stai dietro delle sbarre te ne puoi assumere alcune, quando sei fuori te ne devi assumere delle altre. E quindi, in questo senso, diciamo, noi, diciamo, già da ora, rispetto allo sforzo che hanno fatto i compagni, nella misura in cui è possibile stiamo cercando anche di valorizzarlo, non solo, diciamo, tra chi ha più dimestichezza, ma anche tra chi si affaccia ora a una battaglia di carattere ma non solo sindacale, perché molto spesso la questione si pone subito in termini politici, perché qua chiudo, anche quelle cose che si sono ottenute sul piano sindacale, se tu le ottieni, diciamo, con la battaglia e con lo scontro, per noi vale più il fatto di come si sono ottenute di quello che si è ottenuto, perché a volte non si ottiene neanche niente, ma la battaglia sedimenta un livello di organizzazione e di coscienza superiore a qualsiasi, come dire, risultato di carattere economico sindacale.
Male magari una ipotesi, una domanda ipotesi, cioè rispetto a tutto quello che si propone come opposizione, ma assolutamente compatibile, perché non mette in discussione un sistema di sfruttamento, questo sistema di sfruttamento, rispetto a queste a questa situazione, a queste forze, cioè il movimento di classe che ha proprio il compito storico di promuovere un'opposizione sociale, un'opposizione politica attiva, no? Il conflitto come uno dei principali motori di questo sviluppo, come intende poi rapportarsi, perché stabilire che vi è una situazione di compressione non soltanto dell'esistenza materiale, quindi delle conquiste materiali del movimento operaio, ma proprio dell'esistenza stessa del movimento operaio, perché il movimento operaio era questo, e ce lo ricordiamo, no? Vecchi compagni, cioè vi fa schifo il nostro lavoro, non lavoriamo più. Cioè, ma allora lo sciopero era un'oltranza, me lo ricordo quello dei poligrafici. Cioè, o ci firmate sto cavolo di contratto, e non ci riducete più a togliere dai cessi gli apprendisti, le apprendiste che nella cartotecnica immaginavano i registri, no. Oppure no, sì, fermiamo completamente la produzione. Cioè, questo è il movimento operaio. Cioè, quindi l'esistenza proprio dell'anima del movimento operaio, quindi la sua capacità di lotta, di contrapposizione, di antitesi, di mettere in discussione il sistema di sfruttamento adesso. Cioè, questa possibilità di rapportarsi da parte dei compagni rivoluzionari, cioè, c'è la possibilità di renderla visibile, metterla sul tavolo e ragionarci sopra.
Beh, il tavolo, cioè, stasera è un tavolo dove si può ragionare. Per sì, quanto riguarda
non
il resto,
questo,
sì, no,
sto parlando, certo, di un tavolo.
Sì, certo, però non il nostro. Ci sono anche dei processi dove cioè, noi non è che abbiamo questa missione da svolgere, l'abbiamo in rapporto al fatto che ci sono processi che possono polarizzare in un certo senso piuttosto che in un altro, e questo però noi non lo inventiamo. L'esempio che prima parlava lui, molto particolare, però ha un valore secondo me molto alto, perché oltre al fatto che ha formato operai che ha capito che uniti si vince, no? Slogan, no? Però ci siamo capiti. È dentro un'arteria sensibilissima del meccanismo del capitale, no? E quindi questo, per converso, c'è gli operai più disgraziati di questo mondo nel posto più, e non è un caso che in rapporto a questo loro, dico loro, perché voglio creare una distanza, no? ma questo movimento sindacale ha ottenuto anche tutta una serie di vittorie, sotto certi aspetti anche più facilmente in una primi tempi, no? Perché comunque andavano a chiedere l'applicazione di qualcosa che non era applicato, cioè noi non siamo venuti a chiederti l'aumento del salario, stiamo venuti a chiedere perché tu mi hai dato una busta paga che non corrisponde alla legge che hai fatto, no? Dopo un po' però a questo sono venute fuori tutta una serie immediatamente, che però anche questo non era semplicemente che ci convocavi a un tavolo e trovavo l'accordo, dovevi mettere in piedi qualche cosa che era stato dimenticato, no? Che era il picchetto, che era facevi bloccare i camion che dovevano entrare, eccetera, eccetera. Allora, questo aspetto sarebbe auspicabile che quelli di Termini Imerese, piuttosto che quelli di Pomigliano, piuttosto che Libra, piuttosto chi ne ha più ne metta, ne facciano tesoro. Ma il problema però è che questi, nella stragrande maggioranza dei casi, o come diceva prima giustamente lui, cercano di strappare degli ammortizzatori, oppure addirittura chiedono gli investimenti. Chiedere gli investimenti, allora si va in Romania, no? Per quale cazzo di motivo dovrei stare qua a pagare 38 euro, come diceva lui, quando adesso dicevo la Romania, per dire, quando vado in Serbia, vado in Croazia e ne pago 12. Cioè, il modo di produzione capitalistica non è un istituto di beneficenza, no? Soprattutto nella fase che andiamo a vivere, poi finisco, riallacciando alla questione keynesiana, perché oggi come oggi ci sono problemi a una politica di questo genere, perché comunque la realizzazione anche di un posto di lavoro ha un costo folle, cioè deve avere un impiego. Negli anni 70 un posto di lavoro di un operaio costava, adesso magari dico una cazzata, una memoria mia, però mi pare che era attorno a 150-200 milioni. Oggi io non so cosa può costare un posto dell'operaio dell'FCA, Chrysler, una nuova cosa, ma credo che sia una cifra. Quindi c'è un problema, allora tutto questo deve essere, qualora viene realizzato, e poi siccome la macchina da sola per conto suo non crea il valore, soltanto se c'è attaccato a un operaio, e da lì questo operaio deve costare sempre, farlo costare il meno possibile. Però, tornando alla fine a quello che chiedi tu, la gente, come si dice, non so come chiamarli, devono anch'essi farsi promotore, perché se no noi possiamo, sono 100-500 anni, no? Che quasi che raccontiamo la storia, però devo dire però che questo libro su certi aspetti è meritevole di attenzione, perché intanto fa tenere presente che tanti paradigmi devono essere abbandonati, anche se in alcuni io non mi trovo d'accordo in alcuni passaggi che vengono fatti, ma nel frattempo però vediamo che a livello mondiale dentro questa fase c'è un ribollire che va, dopo daremo le valutazioni, però dalla primavera araba a occupi Sand, occupi New York,
la Turchia,
la piazza Taschini, eccetera, eccetera, eccetera. Che però è chiaro che noi immediatamente non vediamo il marxismo, non vediamo il comunismo, non vediamo, ma però la quantità e il ciclo che ha preso tutti questi meccanismi, che però hanno una qualità, non sono prodotti di qualche invenzione, cioè sono masse. Io casualmente ero a Madrid quando è partito il movimento degli indignados, no? Cioè è partito proprio in un modo inaspettato, nel senso che la prima mattina saranno stati 30, 50 persone. La polizia ha la brillante idea di mandarli via. tutto dietro a pranzo attorno alle 6 di mattina e io mi svegliano perché ero vicino. Che cazzo succede qua? E c'è le sirene, la cosa. Allora vabbè, sono andato a vedere che cazzo. Oh, alla sera saranno stati 4-5 mila, e poi la piazza si è riempita e poi hanno fatto l'accampamento. Ecco. Allora, tutto questo, in questa velocità, dopo alla fine, vabbè, hanno mollato anche questo, però non è, il problema è semplicemente rimandato, non so come dire. Però a differenza, e oltretutto oggi c'è quel meccanismo dell'interconnessione che poi uno darà valutazioni più o meno, però l'internet, smartphone, tutte queste cazzo di robe qua, altro che il battito della farfalla, com'è che era quella faccenda?